che vince la tua casa per la durata dei giorni, Signore.
Il Signore regna, si riveste di splendore.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Nella preghiera di colletta, con la quale Madre Chiesa domani ci invita a sottometterci alla regalità di Gesù, non in direzione di una schiavitù, ma in direzione di una liberazione, poiché la festa di Cristo Re è fatta per proclamare la liberazione dell'uomo e non la sottomissione a un Dio distante e schiavizzante, le parole saranno proprio queste: «Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo Figlio amato, Re dell'universo, hai voluto ricapitolare tutte le cose, concedi propizio che tutta la creazione, liberata dalla schiavitù, serva alla tua maestà e ti lodi senza fine». Questo naturalmente nella versione originale del Messale. Allora, nel tuo Figlio diletto è una locuzione giovannea. Nel Vangelo di Giovanni, e non a caso il Vangelo di questa domenica è da Giovanni, interrompendo, magari concludendo, il ciclo marciano di Marco, amato è l'agapetos, che però non è il senso semplicemente di ricordarci che Gesù è il Figlio che viene amato dal Padre, è colui che contiene, che visibilizza, è colui che mostra tutto l'amore di cui Dio è capace. Quindi dire il Figlio amato vuole anche dire: noi vediamo sul volto di Gesù, nella vita di Gesù, tutto l'amore che il cuore di Dio Padre riesce a dare. Per cui chi incontra Gesù non incontra uno che è amato da Dio, incontra tutto l'amore di Dio riversato, concentrato nella sua persona. Ma perché Dio ha inviato a noi colui che è l'amato? Non per farcelo vedere semplicemente, ma l'amore lo si vede nella misura in cui lo si accoglie. E quando Gesù dice: «Se uno mi ama, osserva la mia parola», vuol dire non «se uno mi ama si sforza per essere ubbidiente», anche, ma il significato primo e fondante è un altro: «se uno mi ama, la mia parola la accoglie», ed è una parola che porta in lui frutto. Perché la parola porta frutto? Perché quella parola porta come contenuto l'amore del Padre, per cui accogliere Gesù, che è la parola, è accogliere l'amore. Non si accoglie da Gesù una dottrina. Non si accoglie da Gesù un consiglio spirituale. Accogliere la sua parola è capire e aderire all'amore del Padre. Ricapitolare tutte le cose in Cristo ha un significato molto profondo. Vuol dire Dio ama tutto con la pienezza di sé. Chi sono gli uomini? Gli uomini sono quelle creature la cui vocazione è sapersi amati nell'amato. Gli uomini sono i destinatari, sono coloro ai quali il Padre invia quella parola che è la visibilità della sua agape, del suo amore. E allora, di fronte a tutto questo, la seconda parte della preghiera sembra quasi una conseguenza. E allora, se le cose stanno così, se tu sei amore, se nel Figlio glielo metti tutto, e questo Figlio in cui hai messo tutto lo mandi a noi, concedi allora, nel cuore scorgi questa preghiera, tutta la creazione liberata dalla schiavitù. L'effetto della fede, l'effetto dell'amore, noi abbiamo creduto, ecco la fede, all'amore che Dio ha per noi, l'effetto è la libertà. E la liberazione, da che cosa? Festa di Cristo Re, da ogni potere che, se non è quello del Padre, se non è quello del Signore Gesù, è un dominio, è una schiavitù. Non c'è alternativa alla regalità di Gesù se si tratta di vivere in libertà. Sembra quasi che il contenuto quasi nascosto di questa preghiera sia: vuoi essere liberato, vuoi essere libero, poi vedremo nel Vangelo da che cosa, ebbene aderisci al tuo Signore che è il tuo Re, non con un senso monarchico, che sarebbe una categoria umana e mondana che non si applica a Dio, ma proprio con il desiderio che la tua vita sia custodita, difesa, nutrita e assicurata, perché queste sono le caratteristiche della regalità nella Bibbia, nella Scrittura: la custodia, la difesa e la crescita, il mantenimento, l'assistenza. Detto questo, la prima lettura. Ecco, Daniele ha una visione notturna. La specificità, no, le visioni notturne ha questo significato: l'unica visibilità e l'unica comprensibilità di queste visioni non può essere effetto di una luce mondana, fosse pure la luce del sole. La visione notturna è leggibile e visibile perché? Perché non attinge la sua luce dal mondo, ma accadendo la porta con sé. Che cosa vede? Purtroppo detta così non è stata troppo breve, è stata troppo abbreviata questa lettura. Ci sono, nella fase antecedente, quattro figure che rappresentano tutti i poteri mondani dell'epoca in cui Daniele scrive, quello egiziano, quello assiro-babilonese, via di seguito. E tutti questi poteri hanno la sembianza di una bestia. L'ultimo elemento della visione è uno simile a Figlio dell'uomo. Quattro bestie e l'umanità. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Ecco, il vegliardo, anche se non in quella consapevolezza che sarà tipica del libro più apocalittico del Nuovo Testamento, così come Daniele lo è per l'Antico, ricordando che Apocalisse non vuol dire catastrofe, ma manifestazione, rivelazione, togliere il velo, squarciare il velo. Il vegliardo è l'idea dell'eternità, di colui che è vegliardo perché abbraccia tutti i tempi, anzi, di colui che resiste ai tempi. E quindi già nell'immagine del vegliardo c'è l'idea: il tempo non è tutto, sopra il tempo c'è chi non è sottomesso al ritmo del tempo, che è un ritmo nasci, muori, inizia e finisci. Ma non solo oltre il tempo, ma anche oltre la storia. E quindi, non sottomesso ai ritmi della storia, può entrare nella storia in ogni momento, portando la sua novità. Ma questo vegliardo, notate, non è lui a mandare, ma è questo figlio dell'uomo che giunge fino a lui e gli viene presentato. Questo ricalca quello che era un rituale di intronizzazione del re a partire dal regnante. Veniva presentato, lo insediava, ci sono infatti anche dei salmi di insegnamento, lo insediava e dopo averlo insediato veniva costituito e assumeva il potere. Allora, ecco, che differenza c'è tra il vegliardo e questo che gli viene presentato e il figlio dell'uomo? Vuol dire che Dio nella storia ha acquistato un potere grazie al figlio suo che nella storia si è fatto uomo. Non dice il vegliardo ha potere sul mondo. Il vegliardo ha dato potere, ogni potere, a questa figura, per dire l'obbedienza di Gesù, la fede di Gesù, ma soprattutto l'amore che Gesù ha per il Padre. Quella è la vittoria che ha piantato la sua tenda nella storia. Dio esercita il potere sulla storia non invadendola, non costringendola, non obbligandola. Adesso uso una parola che però non vorrei fosse equivoca: Dio esercita il potere non direttamente con la bacchetta magica, esercita il potere, che è il potere dell'amore, attraverso la libertà di chi crede in lui. Il figlio dell'uomo, indipendentemente da cosa storicamente rappresenti, una figura, il popolo di Israele, la nostra lettura è plenior, vuol dire la più piena. In Gesù Cristo questo figlio dell'uomo è l'obbediente, colui a cui il Padre consegna. Perché? Perché da parte di questo uomo, figlio dell'uomo, c'è nei confronti del Padre fiducia e sottomissione. Il regnante non consegna a caso il potere, ma lo consegna a colui che gli è sottomesso, del quale può pienamente fidarsi. E che cosa dice il versetto 14? Gli furono dati potere, gloria, regno. Non ci vengono in mente tre tentazioni che erano proprio quelle del potere, di cambiare le pietre in pane, della gloria, la vanagloria, l'applauso, la dimostrazione che obbliga con la sensazionalità a credere, il regno è tutto mio e lo do a chi voglio, se prostrato mi adorerai sarà tuo. Quindi già in questa lettura capiamo anche bene la tentazione di Gesù. Gesù è veramente l'uomo libero che non si è fidato di un regno esercitato attraverso il dominio, la costrizione, la magia o la sensazionalità. Il regno di Gesù si fonda sulla sua fiducia, sulla sua filialità nel Padre. Grazie a Gesù, che diventa così il mediatore, il Signore, Dio Padre, ha realmente potere sulla storia. Quindi la funzione di Gesù nella storia è duplice: nei confronti del Padre garantirgli l'accoglienza del suo regno, nei confronti dell'uomo garantire all'uomo che gli eventi della storia non sono né la totalità né definitivi e né liberatori. Cosa significa avere potere? Significa avere potere di salvezza. Cosa significa avere gloria? significa mostrare il Padre, perché la gloria è di Dio, e se uno ha la gloria, è una gloria che lui riflette perché l'ha ricevuta. Gesù, al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, dirà proprio questo: quella gloria che tu hai dato a me prima della creazione del mondo, Padre, io ti prego adesso, effondila anche su quelli che hanno creduto in me. E qui la fede che cos'è? La fede è lasciarsi rivestire di gloria, perché, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, avere fede significa concedere a Dio di essere il nostro servitore, e se a servirci è un re, gli effetti di questo servizio sono regali, la libertà e la gloria vera. Poi il regno. Tutti i popoli, nazioni, lingue lo servivano. Prima ormai siamo abituati, abbiamo visto i verbi al passato remoto, quindi azioni già compiute. Questi popoli che lo servono, azioni in movimento, azioni in continuità. Ecco la parola chiave. Il suo potere è un potere eterno. La storia di Israele è la storia di un passaggio da un potere all'altro, dominati dal faraone, dominati da Nabucodonosor, dominati dal re degli Assiri, dei Babilonesi. Qual è la caratteristica di Israele? Quando è fedele a Dio, non ha nessun potere sopra di sé e si difende ed è vincitore su tutti. Quando non è più affidato a Dio ed è sotto uno di questi poteri, subisce la sorte di chi lo comanda. Finché regna quel re di cui è schiavo di quello. Se quel re poi viene attaccato e vinto, diventa schiavo del re che ha vinto il re che li teneva schiavi. Allora, sentirsi dire che c'è un potere eterno, che non finirà mai, che non sarà mai distrutto, dopo che è stato annunciato un potere non disumano, le quattro bestie, un potere non orizzontale, le bestie che si fanno guerra fra di loro, ma un potere, anche se l'espressione non appartiene all'Antico Testamento, dal volto umano. Ecco che dire, c'è un potere eterno che non è per sbranare, perché sono fiere e la caratteristica della fiera è sbranare, era l'annuncio della consolazione, era dire: Israele, tu puoi dipendere da colui che, se dipendi, non ti rende schiavo ma ti libera. C'è una dipendenza che conduce alla schiavitù, ma c'è anche una dipendenza che conduce alla libertà. Stare con Dio, essere liberi da ogni altro potere che non sia il potere della misericordia, che non sia il potere della fedeltà, che non sia il potere della stabilità, perché il Dio fedele è il Dio che ama. Questo a proposito del libro di Daniele. Veniamo adesso al Vangelo. Tutto il quarto Vangelo è caratterizzato da una opposizione, da un conflitto, da un contrasto. Il mondo e Dio, la luce, la tenebra, la verità, la menzogna e via di seguito. Mondo non significa la creazione di Dio, significa il mondo che, chiudendosi, rifiuta Dio, diventa quindi oppositore, nemico di Dio, perché rifiutandolo non accetta che accanto al suo presunto potere ce ne sia un altro. Se ricordiamo anche solo brevemente la figura di Erode, terrorizzato dal fatto che sorgesse un altro potere, la paura di Pilato, in cui si conclude l'immagine dei poteri che si alleano pur di far guerra all'inviato da Dio, noi scopriremo sempre questo, che una caratteristica del potere mondano è la paura di perdersi. È un potere che anche quando è potente è sempre fragile, perché? Perché è dominato dalla paura di perdersi e quindi dovendosi sempre rigenerare. Il potere del mondo né sta in pace né offre pace, esattamente come la menzogna. Sembra allora che adesso qui davanti a Pilato ci sia lo scontro finale tra il potere del mondo e il potere di Dio. Sembra anche che il vincitore sia il mondo. Ha ottenuto quello che voleva. Crocifiggilo, crocifiggilo. E allora Pilato glielo consegnò. Ma la comprensione esatta del Vangelo di Giovanni è: anche se storicamente sembra che ci sia la vittoria del mondo, la premessa è: il mondo non è tutto. Può accadere qualunque cosa nel mondo, ma non vanno mai perdute le parole di Gesù che dice: io sto alla porta e busso, dove quel bussare è proprio l'entrare delicato del liberatore. Quindi anche quando vedete i fatti più tragici, più sconvolgenti, ricordatevi: io non sono spettatore e meno ancora sono lontano, sono talmente vicino, sono alla porta. Basta che voi quella porta, credendo, la apriate e io entro e sto con voi. Anzi, dice di più, torno e vi prendo perché siate anche voi dove sono io, e dove io vado voi la via la conoscete. Quindi il conflitto fra mondo e regno di Dio apparentemente agli occhi di carne appare come la vittoria del mondo, ma gli occhi della fede che potere hanno? Quello di sapere che tutto ciò che accade in questo mondo è già stato giudicato ed è già stato vinto. Per cui, per capire questo Vangelo, bisogna ricordare le parole di Gesù, sempre in Giovanni, al capitolo 15. Ora è il momento delle tenebre, ma ora il principe di questo mondo sta per essere cacciato fuori. E aggiunge chiaramente: non abbiate paura. Io ho vinto il mondo. Quindi Gesù dichiara che la vittoria è la sua. E quindi quello che accade, di cui fa parte anche questo Vangelo, non è la smentita della sua parola, ma è la lettura che tutto ciò che sta accadendo misteriosamente è la realizzazione della vittoria di Gesù. Mettendo tutto il racconto della passione sotto una parola che è una dichiarazione di vittoria, quello che di lì in avanti accade, l'arresto, la tortura, la consegna, la crocifissione, è la visibilità di come Dio vince. E a questo punto possiamo adesso capire anche alcuni dettagli del Vangelo. Chi appare Pilato? Pilato è un po' la figura ultima, infatti è lui che decide la condanna a morte, è la figura ultima di tutti quanti i poteri, di tutti quanti i poteri. Però una figura interessante, questa è una finestra di Giovanni, perché se è un po' la sintesi, il punto di confluenza di tutti i poteri, Pilato non viene presentato come il più nemico, il più malvagio, anzi, fra tutti è quello che mostra più tentativo di umanità e anche tentativo di salvezza. È il punto d'arrivo del potere che si oppone a Gesù, di tutti i regni che sono il contrario della carità, di tutto il potere mondano, eppure non è il più malvagio degli altri. E Giovanni insiste I tuoi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Non sono io che ti sono venuto a cercare, a arrestarti. Non sono io che sono venuto a considerarti un nemico. Altri ti hanno consegnato a me. Perché? In Giovanni c'è questa lezione qui. Se uno si allea con i potenti del mondo, viene travolto e non è signore neanche quando sembra che lui sia il sovrano maggiore. Solo Pilato ha il potere di decidere della morte di Gesù, eppure Giovanni sottolinea che deve prendere una decisione che lui avrebbe voluto evitare. Non è che l'alternativa sia essere sotto un potere o essere anarchici. L'anarchia non esiste se non come illusione di non obbedire a dei poteri. La vera alternativa è potere che ti travolge e che quindi più sei potente più sei dominato, ecco la figura di Pilato, o potere che ti libera. Più sei sotto la regalità, più. Evadi anche da questo mondo e vieni introdotto in un regno che, pur accadendo qui, non viene, non ha i criteri del mondo e non vive dei criteri e delle astuzie del mondo. Ecco, allora, la prima figura, Pilato, apparentemente è il vertice del potere, a lui compete la possibilità di pronunziare la condanna a morte, paradosso messo in evidenza da Giovanni. Il vertice del potere è anche un vertice di schiavitù. Pilato dominato dalla paura, è scritto, Pilato dominato dall'interesse, basti il grido della folla, quello che dovrebbe essere veramente l'immagine del vertice di un potere, in realtà la folla anonima ha un potere di determinarne l'azione. Quindi tutt'altro che un uomo potente, perché non è un uomo liberato. Il dialogo fra Gesù e Pilato comincia dicendo: sei tu il re dei giudei? Si può percepire una certa ironia. Pilato era ben consapevole che i giudei aspettavano un messia, c'era la categoria degli zeloti a ricordarlo continuamente. Quindi, vedendo questo uomo apparire in una apparizione che ha dell'incredibile, non ha i segni del potere, quelli che porta sono l'ironia, la beffa, lo scherno, ecco, tu sei re dei giudei, però, ecco, Gesù accoglie anche lo scherno pur di offrire una salvezza, perché il dialogo che si instaura fra Gesù e Pilato non è una lite, non è una rivendicazione. Da parte di Gesù è l'offerta della salvezza. L'ha offerta poco prima a Giuda, continuando a chiamarlo amico, la offre ora a Pilato annunciandogli la verità, anche se la reazione di Pilato è ancora una volta di beffa e di rifiuto. Giovanni, per capire quanto segue, è anche l'evangelista che sottolinea che tutte le volte dopo un miracolo, quando si verificava la venuta della folla per farlo re, Gesù scompariva, si ritirava tutto solo. Ci vuole dire anche questo, che quando noi cercassimo il Signore Gesù, immaginando in Lui una regalità con i criteri del mondo, Gesù l'abbiamo già perduto. Non è Lui che si allontana da noi. Cercarlo con una precomprensione mondana vuol dire averlo già perduto. Quindi qual è la precomprensione? Quella di credere che la regalità del Signore consista in un risolvere i problemi che invece dipendono dalla giustizia umana. quello di pensare che Gesù sia qualcuno che può servire per scrollarsi di dosso un altro potere, quindi mondanizzarlo, servirsi di lui non per adorarlo come il Signore, ma per averla come forza di contrasto e di opposizione con un altro. Succede, e lo si vede, come anche la religione, nelle mani di un cuore iniquo, possa diventare strumento di odio e di conflitto, e via di seguito. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che cosa? La signoria di Gesù, proprio perché è veramente il Signore, non è decisa da nessuno, ma solo da Dio, e che quindi è la conversione e non l'attesa decisa da aspettative umane a vederne la vera regalità. Bisogna contemplare il crocifisso per capire e vedere cosa significa che Gesù è re. Perché far dipendere la sua regalità da dei criteri che noi stabiliamo, come quelli rispetto ai quali Gesù fuggiva, significa averne negata la regalità. Non è un discorso filosofico, eh? Quando sono io a stabilire quando uno può essere re, sarà veramente re quello che è re perché io l'ho stabilito e come io l'ho stabilito? Chiaramente no. La regalità di Gesù vuol dire nessuno giudica il mio modo di governare. Al mio modo di governare, che è la carità, ci si può solo convertire, la si può solo contemplare. Perché solo chi la contempla può sentirsene attratto. Vangelo di Giovanni, un capitolo più avanti, quando sarò elevato da terra, segno del potere, elevato da terra, io attirerò tutti a me. Adesso è il versetto successivo. Il mio regno non è di questo mondo. Gesù sta dicendo che se il suo regno fosse di questo mondo, sarebbe già accaduta una guerra, perché appartiene ai governati prendere le difese del sovrano. Ma il fatto che questo non sia accaduto, non solo è una condanna implicita della violenza, ma vuole anche dire è inutile pronunciare Gesù è re se non ci si è svestiti della mentalità del mondo. Bisogna realmente entrare in un'altra dimensione. E mentre i sovrani dominano, dice Gesù, nel regno di Dio non è così, ma chi è il più grande si fa il servo di tutti, ma non in un significato di servilismo. Servo di tutti vuol dire colui mediante il cui servizio tutti possono vivere. Il prologo del Vangelo di Giovanni ci dice chiaramente queste parole a coloro che lo hanno accolto, che hanno creduto in lui, che lo hanno riconosciuto come il vero re. Ricordate l'incontro con Natanaele al capitolo 2? Cosa dice Natanaele dopo aver detto ma forse può venire qualcosa di buono da Nazareth? Alla fine gli dice: Signore, tu sei il re di Israele. Natanaele, ecco, abbiamo però che i versetti prima sono dalla sua pienezza, che vuol dire dal suo servizio. Noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Quindi Gesù è re perché offre un servizio che conduce alla vita. Ma solo lui può condurre alla vita, perché nessun sovrano, per quanto buono, può condurre alla vita in eterno. Ritorna alla visione di Daniele, il suo regno è eterno, sarà senza fine. Un re, per quanto buono, finché vive, potrà garantirti, ma poi quando è morto, quando muori tu, lui non ha più potere. Ma perché Gesù è re? Perché è l'unico che può renderci partecipi della sua ricchezza. La sua ricchezza è quella vita che il Padre gli ha dato perché fino alla fine ha creduto in lui. Ecco l'importanza della croce. La croce è il servizio, il potere annunciato da Daniele. Nella croce Gesù, la croce è anche poi non il trono, lo strumento di morte degli schiavi, lo strumento di morte degli schiavi. Quindi Gesù è morto proprio sulla croce per dire: questo mio servizio è il mio trono, regna chi serve, cioè regna chi fa vivere, regna chi dona la vita. Ma chi può veramente donare la vita se non il risorto? Quindi la croce non è il momento brutto che avrà dimenticato quando arriverà il momento bello. La Pasqua non cancella la memoria della croce, ma la esalta, la rende eterna. Perché? Perché nella croce Dio ci ha servito. E poiché il servitore deve abbassarsi a lavare i piedi, che sono anche la bruttura dell'umanità, nei piedi si attaccano tutte le sporcizie della strada, non solo la polvere, tutte le sporcizie della strada, ecco che il crocifisso si è abbassato come servo e ci ha ripuliti da tutte le brutture dell'umanità. E proprio per questo è il vero re, perché quello che ha fatto lui per noi non lo ha fatto nessuno. E a differenza degli altri che fanno cose provvisorie, quello che lui ha fatto è definitivo. Allora, questa parola, il mio regno non è di questo mondo, non ha solo il valore della giustificazione. Beh, perché allora i tuoi non intervengono? Se tu sei veramente re, dove sono i tuoi eserciti? Che non è la giustificazione di Gesù che dice io abito da un'altra parte. No, sta dicendo il mio regno non è questo, è la vita del Padre, e per questo io sono venuto. E concludiamo. L'espressione verità in San Giovanni, la verità vuol dire, non è un concetto astratto, non è similare a quello greco, non vuol dire un concetto vero, verità vuol dire rivelazione della tenerezza del Padre. Per il quarto Vangelo la verità è la rivelazione della tenerezza, della compassione, della agape nel Padre. Allora dice Gesù: io sono nato, sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. In ultima analisi, che cos'è il regno di Dio? Entrare nella paternità di Dio grazie a quel figlio che ci ha riaperto una strada che noi con il peccato avevamo chiuso. Quindi la regalità di Gesù Cristo non ha il sapore, come talvolta è stata interpretata, della rivincita, ma tutta la bellezza di quello che Giovanni affida alla croce, un trono di gloria. Abbiamo visto la sua gloria. Quando Giovanni scrive queste parole sta intendendo proprio la croce, quando sarò tirato da terra tutti a me. E qual è il primo effetto del crocifisso? Il dono dello Spirito. E il dono dello Spirito è proprio la vita nuova, la vita quella eterna, la vita non più sottomessa alla provvisorietà degli eventi storici, il regno che è di pace, di giustizia, che dura in eterno. Quindi, e concludendo, la solennità di domani, la solennità di Cristo Re, ha una dimensione personale. La regalità di Cristo è il servizio che l'amore di Dio rende ad ogni uomo e quindi anche a me. Io sono il servito da Dio. E nella fede cristiana l'obbedienza coincide con il vero potere, con la regalità. Nel mio essere obbediente Dio sprigiona la sua forza regale di introdurmi nel mondo nuovo. Poi c'è una dimensione ecclesiale. Dentro la Chiesa chi è veramente regale non è chi sgomita per il potere o chi vuole occupare posti di rilievo. Quando Papa Francesco parla di mondanità, non intende la vanità, non intende le debolezze degli ambiziosi o dei vanitosi, intende portare dentro la Chiesa i criteri del mondo e quindi non riconoscere l'originalità, l'ingiudicabilità, la singolarità del regno di Dio, dove l'amore è la forza che realmente cambia e proprio per questo serve. Quindi una dimensione ecclesiale, ricordando le parole non di Giovanni ma di Luca, i grandi di questo mondo dominano tra di voi, però non sia così. Perché? Perché il suo regno non è di questo mondo. Quindi no alla mondanità trasferita dentro la Chiesa. I successi della Chiesa sono i successi del crocifisso e non i successi di Pilato e di tutti coloro che insieme a lui hanno dichiarato guerra al regno di Dio. Terzo e ultimo, ha anche una dimensione cosmica, perché ricapitolare tutte le cose in Cristo vuol dire nulla sfugge alla sua mano. L'ultima parola sugli eventi della storia ce l'ha il risorto. Risorgendo, Gesù ci ha fatto vedere il fine, ma anche la fine della storia. Nulla è ignoto per noi. La storia è finita. Nella risurrezione di Gesù, la storia ha raggiunto il suo compimento. Oltre a pensarci come risorti, accolti e glorificati, non c'è altra possibilità, non c'è altra via. Quindi per un cristiano non esiste più la domanda chissà come andrà a finire. Lo sappiamo come andrà a finire. Coloro che sono a lui fedeli, ci presenta l'autore dell'Apocalisse, lo seguiranno con le corone e le vesti bianche, che sono l'immagine della definitiva regalità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine, Madre di Dio, Regina della Chiesa, vi illumini, vi conforti, vi custodisca e vi conduca nel regno del Padre, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona domenica.